Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e il retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati a La nostra Europa. Veniamo da un'intensa settimana di lavoro a Bruxelles e oggi, come sempre, voglio parlarvi di tre temi. Uno, le eurofollie green in Commissione Ambiente. Due, l'attacco alle nostre radici cristiane. E tre, l'Italia a testa alta nel Consiglio Europeo. Siete pronti? Sigla! La settimana al Parlamento Europeo si è aperta con una serie di votazioni estremamente delicate in Commissione Ambiente, che ormai sapete in questi anni è diventata il fortino della sinistra più ideologica e ultraambientalista. Sul tavolo dossier importantissimi per aziende e famiglie italiane, come quello sugli imballaggi, sulle emissioni di anidride carbonica dei veicoli pesanti e sui gas fluorurati per i sistemi di condizionamento. Tre votazioni in cui purtroppo ancora una volta ha avuto la meglio l'ideologia ultra green, imponendo di abbandonare il riciclo degli imballaggi, in cui l'Italia è eccellenza europea, per sostituirlo con il riuso senza alcun vantaggio ambientale, imponendo altresì di abbattere in maniera drastica le emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, con costi enormi per l'intero settore dell'automotive costretto ad una transizione insostenibile soltanto sull'elettrico, e imponendo a famiglie e imprese di cambiare i propri sistemi di condizionamento, anche in questo caso in troppo poco tempo e con poche alternative tecnologiche disponibili. Per fortuna comunque non tutto finisce in Commissione Ambiente. I provvedimenti approvati dalle sinistre finiranno al voto della plenaria di Strasburgo nella settimana del 20 novembre e lì cercheremo di ribaltare il risultato e far vincere il buon senso, e dovremo dire in maniera chiara chi ha votato a favore degli interessi italiani e chi, ancora una volta, come sempre fa la sinistra gialla, rossa e verde italiana, vota invece contro i nostri interessi nazionali. E poi, se non basterà, vorrà dire che dovremmo fare ancora di più per mandarli a casa in Italia e in Europa il prossimo 9 giugno e impedire che certe eurofollie ci portino davvero sull'orlo del baratro. E a proposito di eurofollie, non ci sono solo quelle economiche e ambientali, ma anche quelle, diciamo così, culturali. L'ultima? La battaglia ideologica contro il Natale, naturalmente. Ogni anno, a dirla tutta, ce n'è una. Ricordiamo ancora tutti la circolare di 2 anni fa con cui si chiedeva ai funzionari europei di non parlare mai esplicitamente di Natale e di rimuovere ogni riferimento al Natale cristiano, persino il nome di Maria, per intenderci, da ogni documento ufficiale. Linee guida fortunatamente ritirate all'epoca dopo la nostra denuncia. Quest'anno invece l'offensiva woke parte dall'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, lautamente finanziato proprio dall'Unione Europea, che per promuovere l'uguaglianza etnica ha fatto sapere di non celebrare il Natale, ma una più generica e sobria, direi, festa d'inverno. Farebbe ridere se non ci fosse da piangere, perché dietro la maschera dell'inclusione si nasconde un profondo fastidio per le nostre radici, un rifiuto di quello che siamo stati e che nei millenni ci ha resi quello che siamo oggi. Una vera e propria follia che dimostra ancora una volta come i nemici della nostra civiltà non avanzano soltanto grazie all'immigrazione incontrollata e al fondamentalismo religioso, ma anche grazie all'ideologia suicida della nostra sinistra anti-italiana, anti-europea e anti-occidentale. Questa è stata anche la settimana del Consiglio Europeo, un appuntamento delicato che Giorgia Meloni aveva preparato con un magistrale intervento in Senato in cui aveva messo in fila tutte le priorità. Dal conflitto in Medio Oriente al pericolo del terrorismo islamista, da contrastare anche fermando l'immigrazione irregolare, fino al dibattito sulla governance economica. La linea italiana sul conflitto Israele-Hamas è molto chiara e seria. Condanniamo il terrorismo di Hamas, siamo impegnati per riportare a casa gli ostaggi, dobbiamo assolutamente evitare l'estensione del conflitto, riconosciamo il diritto alla reazione di Israele, che però deve puntare a risparmiare gli innocenti spesso utilizzati come scudi umani da Hamas, serve una pausa umanitaria per soccorrere la popolazione civile e vogliamo rilanciare la soluzione due popoli, due stati per pacificare la regione. Alcuni altri passaggi importanti del documento conclusivo del Consiglio Europeo meritano però di essere citati, a partire dalla necessità di trovare entro fine anno un accordo sulla riforma del patto di stabilità e crescita che vada nella direzione di favorire gli investimenti, abbandonando una volta per tutte la via dell'austerità che purtroppo abbiamo già pagato caramente. E anche sull'immigrazione fondamentale è stato il richiamo all'accordo con la Tunisia, che la sinistra boicotta, e alla necessità di contrastare l'immigrazione irregolare, blindando le frontiere esterne, se necessario, e noi ovviamente pensiamo che non sia solo necessario ma indispensabile, attraverso una estensione della cosiddetta missione Irini, varata alcuni anni fa a largo della Libia, contro i trafficanti di armi, e che ora invece bisogna estendere alla Tunisia e contro i trafficanti di esseri umani. È vero, la strada è ancora lunga e certamente vorremmo risposte più veloci, ma per risolvere un problema così grande che da decenni nessuno ha mai voluto affrontare alla radice, occorre purtroppo tempo, visione e coraggio. E per la prima volta l'Italia può guidare l'Europa in questa grande sfida. Anche per oggi siamo giunti al termine della puntata. Vi confesso che mi fa davvero piacere quando, girando per il territorio, trovo persone che mi dicono: allora, quando esce il prossimo podcast? E siete ogni settimana di più a seguirlo, e vi invito a condividerlo ancora di più con i vostri amici, con i vostri contatti. Così facendo mi darete ancora più forza per combattere insieme la battaglia per la nostra Europa. Appuntamento allora alla prossima settimana.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza, che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.